Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Chiamate il Coach. Io sono Rossella Fiore, giornalista di Vanity Fair e questo podcast è una palestra di crescita personale per mantenere in forma i diversi ambiti della vita, dal lavoro al mondo delle relazioni al rapporto con noi stessi. Nella scorsa puntata abbiamo avuto come ospite Laura Pezzino, giornalista culturale e organizzatrice di incontri di letteratura e di poesia. Con lei abbiamo parlato dell'effetto terapeutico della lettura, perché qualunque sia il genere, rosa, giallo, fantasy, saggio o thriller, un libro ci invita a empatizzare con altre vite e a scoprire altre storie. È insomma una medicina senza controindicazioni. Se vi siete persi la puntata, vi consiglio di ascoltarla su iTunes, Spreaker, Spotify e ovviamente sul sito di Vanity Fair. Nella puntata di oggi invece parliamo di rapporto con il cibo, obesità, dieta e amore per se stessi. E lo facciamo con una coach speciale, la dottoressa Veronica Bignetti. Dietista, sì, ma promotrice di un nuovo approccio alla valutazione del peso. Oggi infatti parleremo di non-diet approach, ovvero di non-dieta. Ma prima volevo condividere con voi dei dati interessanti. Stando a quanto riportato sulla rivista specializzata della Society for Epidemiologic Research, la produzione di cibo nel 2002 serviva a soddisfare la richiesta di 2.600 calorie pro capite giornaliere e si stima che nel 2030 arriverà a 3.000, composte per la maggior parte dal contributo di zuccheri raffinati e oli vegetali. 3.000 calorie da spendere seduti davanti alla TV. Perché contemporaneamente siamo diventati più sedentari a dispetto del culto del corpo e alla diffusione delle palestre. I lavori manuali o cosiddetti di fatica sono diminuiti e anche per fortuna, come è diminuito però il tempo di preparazione degli alimenti a casa. Dal secondo dopoguerra il cibo è diventato via via più economico e reperibile. Basti pensare al boom di supermercati o delle catene di fast food. Ma cosa è successo? Qualcosa è cambiato nel nostro modo di concepire il cibo e di viverlo soprattutto. Dal nutrimento per il corpo è diventato un aggregatore sociale quando va bene e un sedativo di ansia nel peggiore dei casi. È di questo che parliamo oggi con Veronica. Buongiorno Veronica e grazie per essere con noi oggi ad affrontare un tema molto delicato che ha a che vedere con il peso, di come viene inteso e vissuto il sovrappeso oggi e la percezione di sé in relazione a questo.
Buongiorno a tutti e grazie.
Partiamo con una domanda che può sembrare banale come introduzione al tema, ma che in realtà è poi la radice del non-diet approach, ovvero perché le diete falliscono?
Ok, allora partiamo in realtà da un punto iniziale, ossia cosa intendiamo quando diciamo che una dieta deve funzionare. Allora, sì. Quando generalmente vediamo il nostro peso calare sulla bilancia o indossiamo una taglia in meno dei jeans, tendiamo a pensare che il regime alimentare che stiamo adottando funzioni. Un primo aspetto però importante da considerare è che la bilancia non misura solo il grasso. Abbiamo principalmente liquidi nel nostro corpo che occupano anche il 60% del peso circa. Quindi se estremizzassimo questo concetto, potremmo per assurdo non bere per 24 ore e caleremmo di peso. Ovviamente viene da sé che nessuno sarebbe più portato a pensare che sia una strategia efficace per perdere peso. Eppure tantissime diete fasulle in inglese vengono identificate come fad diet, che è un termine che indica un capriccio, una mania. A me piace utilizzare questi termini non perché la nostra lingua italiana non sia ricca e altrettanto stupenda, ma spesso all'estero affrontano delle tematiche innovative in anticipo rispetto a noi e quindi ci regalano poi questi prestiti. Quindi dicevamo, tantissime fad diet si basano proprio su questo, sull'effetto della disidratazione. Quindi per esempio suggeriscono di eliminare i carboidrati, come il pane e la pasta, è uno dei falsi miti più conosciuti nelle diete, e questo produce un effetto di perdita di peso immediato, però ovviamente non è corretto, non è sano e non è vantaggioso. Un altro aspetto importante sulla perdita di peso è che non è influenzato dalla qualità degli alimenti o dalla composizione della dieta. Quindi aspetti comunque sono fondamentali ovviamente per la salute, ma la perdita di peso è data solo ed esclusivamente dalla totalità delle calorie assunte. Quindi per fare un esempio, sì, se necessitiamo di 2.000 calorie al giorno, io ne posso mangiare 1.500 distribuite in modo equilibrato secondo la piramide alimentare della dieta mediterranea, quindi le linee guida più all'avanguardia, ma posso mangiarne 1500 di fast food e comunque perderei peso nello stesso identico modo.
Ah, ecco.
Ritornando invece al ragionamento iniziale, se per dieta che funziona si intende quindi che mi fa perdere peso, l'unica risposta è la dieta ipocalorica, quindi quella, come dicevamo prima, che prevede meno calorie dal cibo rispetto a quelle che io brucio. Se però io come dieta che funziona intendo perdere tutto il peso in eccesso e mantenerlo nel lungo periodo, allora devo dire che ad oggi gli scienziati non hanno ancora trovato una soluzione a questo. Quindi da un lato è stato appurato che se il peso non si mantiene non è colpa del paziente.
Oh, evviva! Quindi, buona notizia, non questo, è tutta colpa nostra.
Esatto, questo è importantissimo. La perdita di peso non è un atto controllabile dalla forza di volontà. Quindi le dinamiche sono tante, molto numerose, difficili da capire e l'obiettivo è proprio quello di prenderne consapevolezza e imparare a gestirle. Tra le strategie ci sono strategie cognitivo-comportamentali, quindi fare esperienza di modi diversi di vivere il cibo rispetto a quello che si è fatto fino a prima. Immaginiamo che stiamo, per esempio, facendo una dieta equilibrata con un bravo professionista, dietista, medico o biologo che sia, e mi sveglio la mattina, penso al mio programma alimentare, quindi devo mangiare le quattro feste con il tè, senza zucchero, al massimo un cucchiaino di miele, un velo di marmellata, che già di solito nello spalmare la marmellata uno pensa, oh mio Dio, che non mi cada troppa marmellata sul cucchiaino. Poi arrivo in ufficio e qualcuno compie gli anni mi offre delle paste.
Puntualmente.
Esatto. Se riesco a resistere mi sento bravissima, ma di certo non sfrutto comunque il desiderio del cibo che mi piace, quindi mi attrae particolarmente, quindi continuo a desiderare quel cibo anche se mi sento bravissima. Quindi cado in due dinamiche estremamente pericolose. Una è quella della restrizione cognitiva, quindi io penso di non dover mangiare qualcosa che io poi resista o ceda, il pensiero c'è. Quindi
certo. Guarda
un po', questo pensiero di non dover mangiare è proprio quello che sta alla base di tutte le diete ipocaloriche ed è un pensiero pericoloso, perché pensare di non dover fare qualcosa in automatico non fa altro che aumentare l'ossessione per
certo,
quella cosa.
Certo.
Quindi ecco che il cibo, che già di per sé è super attraente e irresistibile, si rende ancora più interessante.
Fascino proibito.
Quasi, esattamente, fino a diventare quasi un'ossessione. Quindi un altro aspetto psicologico molto importante è legato al giudizio morale. Quindi io associo l'essere bravo a non mangiare, quindi automaticamente se mangio, quindi se cedo, non sono bravo, sono una persona debole, entro in un circolo vizioso di autosvalutazione, anche questo molto pericoloso.
Poi c'è anche un po' di ritiro sociale, se non prendo il pasticcino che ha portato la collega e tutti gli altri lo fanno, mi sento anche un po' escluso da un'occasione di festa.
Esattamente. Sì, esattamente, quindi c'è anche un aspetto sempre psicologico che mi gioca uno svantaggio, che è quello di non sentirmi a mio agio con una situazione sociale che dovrebbe essere invece bella e piacevole.
Certo.
Quindi gli aspetti psicologici ne potremmo parlare all'infinito, però in realtà ci sono tanti anche aspetti biologici. Semplicemente per dirla in due parole, per concludere, quando io faccio una dieta la mia cellula cambia proprio il metabolismo intrinseco, questo mi porta ad avere più fame e a risparmiare il più possibile calorie, ma è banale questa cosa perché se noi ci pensiamo una perdita di peso naturale avviene o se non c'è cibo oppure se sono malato, quindi se ho una patologia in atto, quindi fattori stressogeni gravi, pericolosi. Ecco perché il nostro corpo è programmato per contrastare la perdita di peso e quindi le diete non funzionano.
Ecco. Ma allora arriviamo al tema di questa puntata e al tuo approccio. Che cos'è il non-diet approach?
Allora, il non-diet approach è un termine generico per definire un approccio clinico che ha l'obiettivo di migliorare la salute delle persone, dei pazienti, senza però focalizzarsi sul peso né sui risultati specifici, quanto piuttosto sul raggiungimento di un equilibrio psicofisico che, oltre all'alimentazione equilibrata e al movimento, prevede anche la cura di sé, la soddisfazione della propria immagine, la gestione dello stress, dell'alimentazione emotiva, tantissimi altri aspetti come il sonno, le dipendenze da fumo, alcol, la riduzione delle conseguenze psicologiche, dello stigma e i pregiudizi che operano sul peso. Tra le tante modalità di questa tipologia di approccio non focalizzato sul peso, c'è l'eating, che potremmo definire un'alimentazione naturale, quindi cioè la capacità di instaurare una forte connessione con i nostri bisogni interni di fame e sazietà, quindi basarsi su quelli piuttosto che su stimoli esterni ed emotivi. Allo stesso tempo imparare a riconoscere che il cibo ha utilità diverse da quella di nutrimento, come per esempio piacere, energia, soddisfazione, compensazione, tutto in base un po' al contesto e alla situazione, come l'esempio di prima delle brioche offerte dai colleghi, in quel caso ha una valenza sociale ed emozionale molto importante. Quindi in parole molto molto semplici è mangiare quando e come vogliamo.
Sembra tutto molto fantastico, mi stai dicendo, che non è colpa nostra, e già molti diranno, ah, meno male, lo sapevo. L'intuitive eating e il non diet approach comunque ci libera un po', no? Da delle catene di stigma sociale, piuttosto che, ma allora la domanda sorge spontanea. Cioè, se l'intuitive eating ha come obiettivo quello di mangiare ciò che vogliamo e quando vogliamo, allora... come facciamo alla fine a trovare un equilibrio nella nostra alimentazione e che fine fa poi l'educazione alimentare, se vogliamo?
Certo, certo, la domanda sorge spontanea. In realtà mangiare ciò che vogliamo e quando vogliamo ci spaventa, perché siamo condizionati da regole dietetiche, ma soprattutto dalla paura di ingrassare o di fare un'alimentazione non sana. Alla base però dell'approccio non dietetico c'è proprio un lavoro sull'ingaggio, sullo sgretolare tutti questi aspetti. Per esempio, ti faccio una domanda, se posso. Qual è il tuo cibo o i tuoi cibi preferiti? Quelli che vorresti mangiare sempre?
È che in realtà mangio sempre. No, beh, no. Però le uova e i funghi.
Ah, ok. Prova a immaginare allora, da domani, questi alimenti così desiderati e che ti provocano comunque piacere, soddisfazione, puoi mangiarli a colazione, a spuntino, a pranzo, a merenda, a cena. Spesso a volte capita con i dolci che desidero tanto, una torta di mele, una brioche, un gelato, e allora io provo a dire al paziente, prova a immaginare a mangiarli sempre, in tutti i pasti. In realtà non penso che poi si sia soddisfatti.
Certo. Perderebbero assolutamente il loro fascino, anzi, penserei. Certo.
È proprio questo concetto della restrizione che porta all'ossessione, dalla quale poi deriva l'approccio non dietetico. Fondamentalmente la spinta a mangiare ciò che vogliamo, quando vogliamo, non è un'istigazione alla maleducazione alimentare, ma è il punto di partenza per indagare in modo molto naturale quelli che sono i nostri reali bisogni fisiologici. Quindi se per un primo periodo noi, per eliminare le preoccupazioni sulle diete e il cibo, per imparare a scegliere naturalmente i cibi che ci nutrono meglio, per imparare per esempio a fidarci meglio dei nostri stimoli interni di fame e sazietà, dobbiamo affrontare un periodo di un mese, due mesi o più di alimentazione sbilanciata, squilibrata. Questo non avrà nessun impatto sulla nostra salute e sul peso nel lungo periodo, se non quello di liberarci e di permetterci appunto di stare meglio.
Ah, quindi c'è una fase, diciamo, fisiologica dello sfatare un po', insomma, questo,
sì, la prima
paura parte di eccedere, è una prima fase di questo approccio.
Esatto, quello proprio di imparare a liberarsi da regole dietetiche che spesso ci guidano nell'alimentazione, ma per arrivare a sentire bene e con concretezza quelli che sono i nostri reali bisogni interni.
Faccio un po' l'avvocato del diavolo. Comunque il cibo è spesso vissuto oltre, no? L'abbiamo detto anche prima, il suo significato primario, che è quello di nutrire il corpo, cioè sempre più spesso, al di là dell'occasione sociale, che può essere piacevole, diventa poi un sedativo in solitudine di emozioni spiacevoli come la frustrazione, la tristezza, la rabbia, penso al cioccolatino di più, oppure alla vaschetta di gelato, eccetera. Come si impara poi a, diciamo, liberarsi del demone e
Allora,
non cadere, non tradurre la
nella
frustrazione in,
trappola.
esatto, in, vabbè,
Sì.
mangio una vaschetta intera di cioccolato, di gelato.
Ma ovviamente, anche quando sarò un esperto mangiatore intuitivo e consapevole, sarò comunque, per fortuna, suscettibile sia agli stimoli esterni, sia agli stimoli emotivi, che spesso sovrastano la nostra regolazione interna di fame e sazietà. Quindi ci troviamo a mangiare anche quando non ne abbiamo bisogno. Faccio un esempio: se sono stanco, triste o arrabbiato e penso al piacere che il cibo può darmi in cambio, allora mi vengono in mente quei famosi comfort food, quei cibi che ci appagano e accendono proprio nel nostro cervello un'area deputata a quella al piacere. Allora penso alla torta al cioccolato, al gelato, come dicevamo prima. È sbagliato questo. Allora, se mi fa sentire meglio, no. Soprattutto però se io per gestire quell'emozione negativa o positiva che sia ho un ventaglio ampio di altre opzioni oltre al cibo e le uso tutte in modo efficace, come per esempio una volta chiamo un amico, un'altra volta mi faccio un bagno caldo oppure vado a godermi un buon gelato. Quindi la frequenza con la quale ricorro al comfort food, se io ho questo ventaglio di opzioni, ovviamente è estremamente ridotta, pertanto influenza relativamente sia la mia salute sia il mio peso. Se però io giudico negativamente quel momento, come uno sgarro o una perdita di controllo, come in generale la cultura della dieta, la nostra società ci insegna, allora io considero quegli alimenti come sbagliati e automaticamente anche io mi considero come sbagliato e quindi si entra di nuovo in quel meccanismo di cui accennavo prima, di autosvalutazione. Ed è una dinamica fallimentare, oltre che pericolosa, perché tendo poi a pensare che se sgarro non sono bravo, non mi reputo bravo, oltre a condizionare proprio il modo in cui ho di vedermi e di valutare il mio peso, condiziona anche ovviamente la mia alimentazione, perché diventa proprio una falsa credenza, quella che se sono bravo, se resisto al cibo, sono bravo, ma non è un merito quello di saper resistere al cibo. Quindi, in conclusione, non dobbiamo mangiare solo per nutrirci, il cibo può essere un modo per appagarci, gestire, calmare delle emozioni spiacevoli oppure anche per amplificare delle emozioni positive. Questo però non deve essere visto né come un momento di debolezza, né come un errore, né come un qualcosa da combattere o resistere.
Anche perché penso ad alcuni casi del tipo quando uno sgarra dice vabbè, oramai è andata, basta, ho rovinato tutto e a questo punto se ne riparla lunedì prossimo. E poi succede un'altra cosa ancora e si tende ad associare la colpa come al fallimento, diciamo, lo piccolo sgarro come al fallimento totale della dieta, della propria vita, bla 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 bla, senza esagerare troppo.
Esatto, questo è un classico pensiero, tutto nulla, che è un pensiero ovviamente poco costruttivo sull'alimentazione come in tutto il resto, perché ci porta ad abbandonare anche i piccoli passi in avanti che invece stiamo facendo, dimenticarceli, ecco.
Certo, una cosa che appunto suggerivi tu ora è di quindi avere una cassetta SOS di altre cose altrettanto gratificanti che possano subentrare prima dell'aprire la porta del frigo e farsi fuori una vaschetta di cioccolato, quindi la chiamata all'amico piuttosto che altre cose gratificanti.
Esatto, sì.
Io volevo chiederti, con un diet approach, posti questi primi mesi, settimane in cui si dà libero sfogo a quello che si crede di essere proibito, dopo immagino non ci sia appunto una dieta con grammature, eccetera. Cosa succede al pezzo?
Allora, parto da un piccolo concetto iniziale. Spesso noi crediamo di poter modellare a nostro piacimento il nostro corpo. In realtà questo è un concetto molto comodo al business delle diete, perché se noi immaginiamo di svegliarci domani tutti quanti soddisfatti del nostro aspetto e del nostro peso, non si venderebbero più diete o prodotti dimagranti, creme, trattamenti, eccetera. Nella pratica però il nostro peso non può essere regolato come vogliamo perché ha un set point interno, un po' come immaginiamolo un termostato. Questo è regolato in un range di peso, non è un numero sulla bilancia, ma è proprio un valore che oscilla. E quello è il nostro peso salutare, si chiama range di peso naturale. Può
Ok.
corrispondere a un BMI normale, il BMI è il rapporto tra il peso e l'altezza, che spesso è ancora utilizzato come riferimento di salute, ma vedremo poi che in realtà non lo è proprio per questo concetto del peso naturale, perché alcune volte il peso naturale, il nostro range di peso, può non rientrare in un BMI normopeso. Quindi come facciamo a conoscere il nostro peso naturale? Se noi impariamo ad alimentarci in modo equilibrato, quindi in linea con i nostri bisogni in termini di fame e sazietà, ma con un'alimentazione elastica, senza regole dietetiche restrittive, facciamo un'attività fisica piacevole, regolare, non ossessiva, ma soprattutto non volta a dei risultati specifici, allora il nostro range di peso naturale lo manteniamo con assoluta semplicità e regolarità. Ecco che abbiamo spiegato anche un concetto basilare del non-diet approach, che oltre a quello di smantellare le regole dietetiche, è proprio l'accettazione del peso naturale. Se per essere sani non dobbiamo perdere peso per forza, o non del tutto, quindi non tutto il peso per rientrare in un BMI cosiddetto normale, e se le diete ipocaloriche non funzionano nel lungo periodo, perché non arrenderci quindi alla diversità e a contrastare la cultura della dieta, il business che ne deriva, ma soprattutto tutti quei pregiudizi che ci condizionano negativamente il nostro modo di mangiare, il nostro modo di percepire il peso e il nostro corpo.
Certo, eventualmente volevo chiederti, ma parlavi ora di peso naturale, diciamo che se il nostro peso naturale poi diciamo non ha una corrispondenza positiva con quello che vediamo al nostro specchio.
Sì.
Qual è la differenza allora tra l'essere body positive e la fat acceptance, quindi l'accettare, cioè sostanzialmente qual è la differenza tra questi due concetti?
Allora, l'origine della body positive risale ancora in realtà agli anni 60 con la seconda ondata femminista proprio dalla fat acceptance, per contrastare lo stigma legato al peso, quindi quell'associazione automatica di pregiudizi negativi e peso elevato, che sono pregiudizi e stereotipi di origine sociale, culturale, quindi tutti noi sappiamo benissimo e siamo a conoscenza di ciò che automaticamente associamo quando vediamo una persona grassa, che non resiste al cibo, è pigra, non si vuole bene, avrà problemi psicologici, una serie di altri pregiudizi. Il movimento quindi Fat Acceptance nasce proprio un po' per rivendicare l'esistenza di un corpo grasso. Una piccola sfumatura nata un po' secondo me dalla distorsione di questi due concetti, che però sono forti, come vi raccontavo, dalla stessa matrice. Vede un po' il body positive come un devi amare te stesso, devi piacerti, devi accettarti, ponendo l'accento sulla persona, quindi sulla sua responsabilità di sapersi accettare. In realtà però il sapersi accettare deve essere un diritto, non un dovere. Ecco perché preferisco parlare di fat acceptance, perché l'accettazione del grasso e combattere la paura del grasso ha un significato che va oltre l'amore per se stessi, perché implica anche un messaggio politico che richiede un cambio di prospettiva generale nella cultura un po' del mito della bellezza.
Certo. Certo, mi viene in mente una cosa, parlando di non-diet approach, dell'accettarsi, eccetera, potrebbe voler dire che tra un po' non esisteranno nutrizionisti, dietisti, ci accettiamo tutti così come siamo e magari sarà proprio anche un passo avanti, assolutamente, ma quindi non esiste nessuna situazione in cui si debba perdere peso. Faccio un po' sempre l'avvocato del diavolo.
Sì. Allora, tutti gli studi sull'obesità partono da un presupposto. Grasso uguale malattia. Quindi,
ecco,
seguendo anche il paradigma del BMI, questo rapporto peso-altezza di cui parlavamo prima, chi non rientra in un peso normale viene considerato a maggiore rischio di sviluppare patologie o di avere una maggiore probabilità di mortalità. E i medici e gli scienziati, devo dire che ancora tanti concordano su questo, nonostante ci siano tantissimi studi scientifici che all'estero ormai vengono utilizzati come base per l'approccio, per il non-diet approach, che smentiscono questo. Uno fra tutti, questa studiosa Linda Bacon, di cui vi lascerò anche un riferimento video nella bibliografia perché la trovo veramente molto brillante, lei dice un po', manda un po' questo dilemma, fitness or fatness, quindi allenamento o grasso, e dice quale dei due ti pesa di più, e dagli studi più recenti si evidenzia proprio come in realtà sia proprio l'allenamento che conta di più per la prevenzione, mettendo in relazione anche persone grasse che si allenano e persone magre che non si allenano. È stato visto come il maggior rischio di patologie sia risieda nelle persone magre che non si allenano. Ma se parliamo poi di stigmi e pregiudizi, proviamo a immaginarci a vivere in una società che fa della magrezza un valore di forza e perfezione, quindi che vede un corpo grasso una crisi di salute pubblica, oltre al fatto che non c'è presenza di rappresentazione nei media di corpi grassi, quindi ci sono proprio evidenze di come persone sovrappeso siano anche meno facilmente assunte, promosse, guadagnino meno rispetto alle persone magre che lavorano nella stessa posizione. Alcune persone obese ricevono anche cure mediche meno adeguate per un pregiudizio interiorizzato di alcune figure professionali. Il fat bullying è una delle forme di bullismo più diffuso. Insomma, stigmatizzazione e discriminazioni sono comunque cause di stress e di malattia, sono fattori di rischio importanti. Quindi ciò non significa che tutte le persone obese siano in salute e che tutte le persone obese siano nel famoso peso naturale di cui parlavamo prima. Importante però prendere proprio consapevolezza del fatto, secondo me, che il legame tra obesità e salute è stato assolutamente sovrastimato e focalizzarci sul peso piuttosto che sul rispetto del corpo perdiamo l'opportunità proprio di capire ciò che realmente è importante per la salute pubblica. Ecco perché, ritornando alla tua domanda, esisteranno ancora nutrizionisti, dietisti? Io spero di sì, perché è una professione.
Certo, è una provocazione, certo.
Che siano in grado di rivolgersi a aspetti importanti della salute, quindi a promuovere atteggiamenti sani, ma soprattutto atteggiamenti mentali e battaglie, anche se vogliamo, politiche che siano in grado di cambiare la cultura e il nostro approccio al pregiudizio e al peso.
Certo, assolutamente. Agganciandomi una cosa che hai appena detto, cioè non necessariamente una persona in sovrappeso è una persona sana, non necessariamente una persona malata, direi anche il contrario, cioè non necessariamente una persona magra è in salute o non lo è se eccessivamente magra. Ma allora a questo punto, visto che comunque un approccio nuovo, nel senso io non avevo mai sentito parlare ancora in Italia, volevo chiederti, visto che riguarda tutti il non diet approach e il, diciamo, il mindful eating, vogliamo chiamarlo così, intuitive eating, hai da lasciarci, come appunto accennavi prima, dei video, delle letture, dei blog per chi volesse, in attesa che arrivi in maniera più massiccia anche in Italia questo approccio, certo, da leggere, da guardare, insomma.
Molto volentieri. Allora, tenendo in considerazione che il percorso per diventare un mangiatore consapevole è lungo. Come lungo dico come il tempo che abbiamo trascorso a preoccuparci del cibo e della dieta, e forse anche di più. Quindi questo ovviamente non ci deve spaventare o far desistere, possiamo comunque fare dei piccoli passi per volta. Io consiglio tanto di leggere un libro uscito da pochissimo, gennaio del 2019, Just Eat It, quindi Mangialo, di Laura Thomas, che è la direttrice anche del centro di Londra di Intuitive Eating, presso il quale mi sono formata, e questa lettura ci permette proprio di acquisire consapevolezza su tutti i concetti di cui abbiamo parlato, quindi sì, peso, diete, alimentazione, eccetera. Ho anche tanti altri libri, come per esempio Health at Every Size di Linda Bacon, la famosa ricercatrice che ha studiato appunto il BMI e si poneva il dubbio fitness o fatness.
Sì, perdonami, entrambi in inglese, giusto? Li troviamo, o tradotti o non tradotti?
Purtroppo sono tutti in inglese.
Ok, per adesso, magari arriveranno.
Sì? Però ho anche altri due contatti Instagram da seguire, utili, che ci permettono di prendere consapevolezza su questo aspetto. Uno più medico, di Oltre la Dieta, sono due professionisti bravissimi che hanno anche loro un approccio non dietetico al sovrappeso e all'obesità, e Belle di Faccia, che combattono tutti i giorni proprio per queste battaglie della fat acceptance, e lo fanno in un modo bellissimo.
Perfetto. E se invece i nostri ascoltatori volessero seguire te, dove ti trovano online?
Allora, io ho ancora il nome dietista, Veronica Bignetti, anche se pian piano il mio lavoro di dietista si sta trasformando, in terapeuta mindful eating e intuitive eating, però ovviamente volevo fare una piccola parentesi relativa alla dietoterapia, che è un ambito del quale io non mi occupo, ma comunque importantissimo. Quindi un conto è insegnare alle persone a diventare dei mangiatori consapevoli, a stare bene con se stessi e col proprio corpo. Ci sono però tante situazioni patologiche che richiedono una dietoterapia, quindi la dieta in quel caso viene considerata proprio come un farmaco indispensabile per mantenere un buono stato di salute o per prevenire il peggioramento di una patologia. Quindi in quei casi l'approccio dietetico e prescrittivo diventa fondamentale per la
Certo,
salute.
certo, certo. E grazie ancora a Veronica per essere stata con noi oggi. E
Grazie mille a te.
grazie a voi per essere stati con noi oggi. Trovate tutte le puntate di Chiamate il Coach su Spreaker, iTunes, Spotify e ovviamente sul sito di Vanity Fair. Se avete dei suggerimenti da darmi o volete che venga affrontato un nuovo argomento, mandatemi un direct sul mio profilo Instagram, fiore underscore Rossella, e io cercherò il coach più adatto all'argomento che vi sta a cuore. Alla prossima!